Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dalle 11.30 alle 12.30 circa. Un saluto da Ira Rubini, vi rimando alla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, alla nostra mail cult@radiopopolare.it per segnalazioni o richieste di informazioni, al 331-62-14013 per Telegram oppure un SMS, a diretta @popolarenetwork.it per le mail. Ci ritroverete in podcast come tutte le nostre puntate più tardi sul sito, sulla app di Radio Popolare, dove trovate anche gli argomenti di cui vi parliamo ogni giorno. Quest'oggi è mercoledì, ma abbiamo la nostra rubrica musicale Risonanze a cura di Maurizio Principato, che chiuderà la trasmissione invece di aprirla, perché oggi è il giorno della memoria e abbiamo deciso, come del resto facciamo da molto tempo, di dedicarlo interamente, di dedicare a questo argomento l'intera nostra puntata. E di conseguenza parleremo con Davide Enia, voce narrante del podcast Il Piccolo David, che è prodotto dal Piccolo Teatro nella serie di podcast. Questo in particolare riguarda una storia specifica che ovviamente è legata alla giornata di quest'oggi. Anna Bredice ci parlerà invece di un libro legato ancora una volta alla memoria della Shoah. Mentre Tiziana Ricci ci racconterà insieme a diverse voci, a diversi ospiti, che cosa accade al memoriale della Shoah. Ovviamente le visite questa volta sono virtuali, come accade un po' per ogni manifestazione di questa giornata e in generale in questo periodo. E poi ce n'è un altro di evento virtuale che vi segnaliamo nell'ambito dell'impegno della statale per il giorno della memoria. Parliamo dell'Università Statale di Milano in ricordo delle vittime della Shoah. Questo impegno vi si rinnova anche quest'oggi con un programma di eventi che è già cominciato in realtà, perché alle 9 c'era un appuntamento dal titolo Eichmann al cinema, mentre alle 17 online su Zoom ci sarà l'incontro dal titolo Una vita per la memoria, in ricordo di Nedo Fiano, insomma, scrittore, personaggio, testimone della Shoah e molte altre cose che abbiamo commemorato lo scorso dicembre, quando purtroppo è scomparso anche a Radio Popolare con voci e testimonianze, perché insieme al rettore dell'Università Statale di Milano Elio Franzini, a Emanuele Fiano, suo figlio, il figlio di Nedo Fiano, è deputato della Repubblica Italiana, che tra l'altro ha recentemente pubblicato un libro, al presidente del Consiglio Comunale di Milano, ci sarà Nannerl Fiano, che è la nipote di Nedo Fiano ed è ricercatrice di diritto costituzionale. Sarà proprio lei a ripercorrere il percorso umano di questo importante testimone della Shoah, che tra l'altro è stato uno dei più instancabili narratori, portatori di memoria presso le giovani generazioni. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, grazie molte per la preziosissima opportunità. Buongiorno a tutti.
Allora, intanto esulo per un attimo dallo specifico dell'incontro su cui torneremo fra pochissimo, per chiederle come mai in che orientamento pensa di organizzare il suo lavoro, perché lei è ricercatrice di diritto costituzionale. Non credo sia un dettaglio, neanche oggi, in questo giorno così importante, giusto?
Esattamente, esattamente. La Costituzione sicuramente ha un ruolo importante nella mia vita, lo studio del diritto costituzionale, lo studio della giustizia costituzionale, e questo perché la Costituzione in famiglia ha sempre avuto un peso notevole, un'importanza tutta sua, e di fatto la Costituzione repubblicana rappresenta il momento materiale, il simbolo materiale appunto della liberazione. Quindi penso che la Costituzione repubblicana sia uno dei prodotti democratici più spettacolari di cui possiamo, diciamo, beneficiare grazie ai padri e alle madri costituenti, e sicuramente non è un caso, ecco.
Allora, abbiamo detto più volte, l'abbiamo detto anche attraverso molte voci dei testimoni della Shoah oppure dei loro discendenti, proprio come nel suo caso, che non soltanto per i carnefici oppure per gli indifferenti è stato difficile parlare di cosa è accaduto, ma lo è stato moltissimo anche per le vittime, per i testimoni, per quelli che sono sopravvissuti. Lei ha più volte ricordato, l'ha fatto anche in varie interviste in questi giorni in vista di questo incontro, che il problema è proprio la trasmissione della memoria in modo vivo e non retorico, giusto?
Esattamente, il tema è proprio questo, quello di, come dire, riuscire a tramandare la memoria con strumenti efficaci, e il giorno della memoria deve essere un appuntamento, a mio avviso, appunto non retorico, un appuntamento di civiltà dove si comunica quello che è stato e si comunica la Shoah secondo una percezione di tipo atemporale. E è importante, oltre a ricordare le memorie individuali, cercare forse di creare una memoria collettiva per quanto possibile, e penso che sia fondamentale anche parlare di storia, perché quello che è stato senza un contesto storico di riferimento difficilmente può essere compreso, ed è giusto che ci sia un quadro di riferimento importante. In Germania questo quadro lo si è capito, diciamo, ampiamente, in Italia fatichiamo un po' di più, però ecco, a maggior ragione è importante cercare di far parlare la storia oltre alle memorie singole, dei singoli sopravvissuti, ai testimoni del non provato, del non vissuto, e cercare di renderlo il meno retorico possibile, cercando quindi di affinare gli strumenti, i documenti storici o anche come dire, l'arte, sicuramente la cultura possono avere e hanno sicuramente un ruolo fondamentale in questo senso. È sicuramente una sfida non troppo semplice, diciamo, però credo che questa sia la direzione più corretta da prendere.
Purtroppo quale argomento se non questo, insomma, per affrontare una sfida del genere, no? Cioè, ricordiamo
assolutamente
ancora una volta, lo abbiamo detto molte volte, lo diremo ancora in questa giornata, 15 milioni di vittime, di cui 6 milioni erano, e forse erano anche di più, ebrei. Mm-hmm. Dunque, per parlare invece di Nedo Fiano, che ricordiamo anche noi davvero come uno straordinario e mi permetto di dire anche immaginifico narratore, cioè mm-hmm. straordinariamente efficace, posso chiederle quando il nonno le ha raccontato qualcosa, quando ha cominciato a farlo?
Ma allora, diciamo che in famiglia, nell'ambiente familiare, mio nonno, quando ero piccola, non mi aveva mai accennato al suo passato. Io sapevo che c'erano delle ombre molto importanti, diciamo, dentro a quest'uomo, mio nonno, non avevo bene capito che cosa, e lui è sempre stato estremamente cauto in questo senso, perché chiaramente parlare di certe cose, di certe immagini incredibili è difficile per un sopravvissuto, e parlarne con i propri nipoti, i propri figli. E quindi in realtà il primo momento in cui io ho realizzato che mio nonno era un sopravvissuto è stato a un incontro alle medie. E io ero alle medie e lui è venuto a parlare nella mia scuola, come poi mio nonno ha sempre fatto, nel senso che ha instancabile testimone, ha parlato in moltissime scuole, università, conferenze. Ed ecco che lì, proprio in occasione di quella conferenza, di quell'incontro, mi si è aperto questo mondo, diciamo, terribile della Shoah. E lì ho capito perché in effetti non c'era più il filtro familiare, quello che un po' mi tutelava. Poi è chiaro che avevo sentito parlare da mio padre di Shoah, di Auschwitz. Lui, sin da quando ero piccola, ha sempre detto di essere figlio di Auschwitz. Io, diciamo, questo termine lo porto dentro, l'ho sentito veramente spessissimo, però non avevo mai colto veramente che cosa significasse. Ed ecco che alle medie, invece, in un incontro pubblico, ho realizzato, e mi ricordo che era stato abbastanza difficile, come dire, digerire tutti quei racconti e quella narrazione così, così forte. Quindi sì, direi che quella è stata l'occasione. Sì.
Tra l'altro un'occasione pubblica, quindi ancora più, no, da un certo punto di vista anche traumatico. Però immagino assai efficace. Poi lei ha accennato all'importanza di fare un lavoro storico anche a fianco di quello necessariamente anche importante psicologicamente, emotivamente, della testimonianza. Quando ha sviluppato questo interesse anche per verificare tutta una serie di dati, di situazioni, alcune delle quali ancora stanno venendo fuori adesso e non erano note?
Ma penso che diciamo la mia consapevolezza, diciamo, dell'importanza rispetto al dato storico, all'utilizzo dei documenti storici, nasce proprio da una riflessione sul fatto che purtroppo i testimoni ormai stanno scomparendo, e quindi, come ho avuto modo anche di scrivere uno storico, David Bidussa, effettivamente quando scompariranno tutti quanti i testimoni, come si farà ad avere un appiglio, come dire, in un certo modo saldo? Certo, noi abbiamo i documenti documentari, abbiamo moltissimi film documentari che raccontano quelle storie, quelle vite vissute, e però penso che il dato storico sia quello che possa al meglio costituire un'ancora rispetto appunto a quello che è stato, per evitare anche che ci siano dei rovesciamenti della versione dei fatti, dei rovesci.
Purtroppo. La tentazione, esatto, di rovesciare i fatti, ahimè, sembra innata negli esseri umani, soprattutto quando fanno fatica ad accettarli. Credo, non so se lei è d'accordo, che in modo molto, come dire, anche molto problematico, sia importante conservare anche la memoria dei discendenti dei carnefici.
Mm-hmm.
Cioè, che hanno, no? Cioè che ci sono pubblicazioni, distanziamenti, verifiche e ovviamente un'inevitabile pesantezza della colpa. Le testimonianze di chi si deve distanziare da chi ha compiuto questo, credo vadano messe e intrecciate nella discussione, mm-hmm, no? Perché sono importanti, perché hanno un significato anche che non può né rimediare né risolvere, ma forse far comprendere questa follia collettiva.
Assolutamente sì, penso che un intreccio in questo senso sia fondamentale, proprio per fornire poi un quadro in cui inserire la storia, perché? In cui inserire le memorie.
No, anche esatto. Perché lei accennava al fatto che in Germania, no, il percorso in qualche modo forse è un po' più avanti che da noi, e questo io credo sia molto vero.
Mm-hmm. Assolutamente sì, diciamo che i conti con la storia, appunto, perlomeno in Italia, i conti con purtroppo il ventennio fascista, si fatica a raggiungere una piena consapevolezza di quello che è stato fatto, e sicuramente il lavoro che è stato fatto in Germania è incredibile. Credo che sia importante cercare in questo senso forse di imparare dalle istituzioni tedesche, dalla coscienza anche tedesca, e questo è fondamentale, e ho grande ammirazione per la Germania di oggi.
Insomma, speriamo, perché sappiamo, insomma, che ci sono derive anche lì difficili da dominare, da creare, guarda caso.
Ah no, certamente.
E guarda caso proprio da parte di chi non sa, no? Cioè da parte soprattutto da chi, di chi vuole ignorare o vuole appunto capovolgere, ridimensionare, insomma, sono tutti verbi terribili associati alla memoria del giorno di quest'oggi. Ma insomma, so di parlare con appunto una studiosa e quindi sono sicura che sono temi che ha molto molto approfondito. Ultima cosa invece, tornando a suo nonno nel Dofiano, sono certa che le avrà regalato tante frasi importanti, legate certamente alla sua memoria, ma anche legate a, no, a come bisogna vivere o continuare a vivere nel suo caso. Ce n'è una che le viene in mente, che vuole condividere con noi, insomma, qualcosa che le diceva spesso?
Diciamo che mio nonno è sempre stato un personaggio estremamente positivo, proprio uno slancio vitale incredibile, quindi io ricordo frasi che rientrano proprio in questa sua vitalità quasi esuberante, era magnifico quanto fosse pieno di vita, cioè aveva una spinta davvero incredibile che io poi raramente ho riscontrato ed era forse appunto dovuto al fatto che lui è nato una seconda volta, è morto ed è rinato. E sicuramente mi ricordo frasi come non piangere, perché questo per lui era, come dire, fondamentale, andare avanti sempre, senza guardarsi indietro, senza appunto lasciarsi andare troppo a emozioni tristi o comunque. E poi, insomma, ci sono sempre state frasi di esortazione, sempre stato molto positivo, questo me lo ricordo proprio come chiarissima, come dire, in modo molto chiaro, e questo direi. Poi lui era molto felice quando avevo iniziato l'università, e mi ricordo che lui ogni volta mi diceva l'università è l'anticamera del lavoro, vedrai che il lavoro sarà quello che poi ti realizzerà come donna. Quindi anche questo mi ha sempre colpito molto, l'importanza che lui ha sempre dato al lavoro, ma perché il lavoro per lui è stato appunto uno strumento di rinascita, uno strumento di affermazione del sé dopo quello che gli era accaduto. Quindi per lui aveva una certa valenza sicuramente il fatto che i suoi figli e poi anche i suoi nipoti abbiano continuato a vivere e a prendere delle scelte di, diciamo, di vita e di affermazione appunto di se stessi. E questo me lo ricorderò sempre e me lo ricordo molto bene.
Grazie a Nanna Ralfiano, che sarà a ripercorrere il percorso di Nedo Fiano nell'incontro su Zoom alle 17 nell'ambito delle iniziative dell'Università Statale di Milano in ricordo delle vittime della Shoah, oggi 27 gennaio. Le informazioni su lastatalenews.unimi.it, dove trovate anche il modo per iscrivervi all'evento online. Con lei ci saranno il rettore Elio Franzini, e papà Emanuele Fiano, Lamberto Bertolè e naturalmente tante persone che vi seguiranno. Ricordo anche che nell'ambito degli stessi appuntamenti ci sarà presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia l'apposizione di una targa commemorativa dei 153 medici ebrei espulsi dal fascismo, dall'università e dall'ordine. Grazie davvero e a risentirci presto. Buon lavoro.
Grazie molte a voi, grazie ancora.
I musei sono chiusi qui in Lombardia, compreso il memoriale della Shoah di Milano, ma non rinunciano a proporre mostre e tour virtuali per farci fermare a riflettere sulla tragedia della Shoah. Cominciamo dal memoriale. Tiziana Ricci.
Buongiorno Ire, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sì, cominciamo dal memoriale. Noi solitamente ci andiamo fisicamente, però quest'anno si fa tutto virtualmente. E allora vorrei farvi sentire qualche istante l'architetto Guido Morpurgo, infatti è stato lo studio Morpurgo de Curtis a progettare un po' di anni fa questo memoriale, che è un monumento riconosciuto e pluripremiato. Sentiamo l'architetto Morpurgo sul senso del memoriale.
Il tema architettonico del progetto è rendere visibile il meccanismo della deportazione, quindi creare le condizioni fisiche e visuali per rendere possibile la presa di coscienza di questa situazione storica. Il percorso si basa su due intenzioni: narrare quel meccanismo e averne percezione attraverso l'esperienza corporea e psicologica del luogo. Il luogo di riflessione è un punto di arrivo di questa passeggiata, diciamo, architettonica attraverso la memoria, e porta alla scoperta di un momento storico irreparabile, di cui il luogo di riflessione diventa una specie di culmine, perché è situato alla fine del percorso all'interno dell'area memoriale. Cioè è una stanza che si incarica di, come dire, costruire la cerniera tra, diciamo, l'area delle deportazioni e quello che noi abbiamo chiamato il laboratorio della memoria, che è l'area del memoriale dedicata alla rielaborazione. Questo è molto importante da capire, perché ovviamente il memoriale sì è un luogo di ricordo, ma deve soprattutto essere il luogo della rielaborazione di quella memoria, cioè costruire sulla base delle testimonianze. Le stanze delle testimonianze sono poste al centro nel memoriale, le condizioni affinché i visitatori possano, come dire, avere la possibilità di costruirsi da sé un percorso attraverso questo luogo e di raggiungere quella stanza, che è una stanza tronco-conica che è avulsa dal contesto, ed è questo è voluto perché c'è una rampa apposta che scende al piano dei binari e porta all'interno di questo luogo, che deve essere il primo momento di riflessione e di rielaborazione di questa esperienza, perché è un luogo isolato, che ha una luce particolare, che punta verso est, ed è come dire, una condizione per favorire il senso del dialogo, per favorire il senso della, come dire, appunto, rielaborazione di un'esperienza e di condivisione di questa esperienza insieme all'altro.
Ecco, chi c'è stato sa di quale atmosfera sta parlando l'architetto Morpurgo, e chi non c'è stato può fare questo tour virtuale sulla pagina Facebook della Fondazione per tutta la giornata. Ne abbiamo parlato con Roberto Iara, che è presidente del Memoriale della Shoah di Milano.
Ci siamo impegnati per realizzare una visita virtuale con l'accompagnamento di una guida che spiega quello che è il memoriale, il suo contenuto, la sua struttura, le sue caratteristiche, cercando di, almeno per la parte conoscitiva e visiva, di sostituire quella che invece è insostituibile, che è la parte sensazionale, quella delle percezioni dell'ambiente, la luminosità o la non luminosità dell'ambiente, cioè tutte quelle caratteristiche che gli architetti hanno voluto mettere nel memoriale per aumentarne quello che è l'impatto veramente psicologico. È un filmato di circa 30 minuti, mi sembra siano 35 minuti, andrà in loop tutto il giorno, sarà disponibile gratuitamente come accesso libero a chi vuole sul circuito di Instagram, e si potrà vedere questo filmato. Abbiamo aggiunto poi una seconda elemento, perché in fondo nella visita guidata dal vivo c'è la possibilità di rivolgere delle domande alla guida, di approfondire certi aspetti man mano che si compie la visita. Ecco, questo non era possibile chiaramente nella registrazione, ma abbiamo creato un momento dalle 4 del pomeriggio in cui un certo numero di guide, sempre di quelle specialistiche addestrate dall'Associazione Figli della Shoah, quindi preparate specificamente a soddisfare gli approfondimenti dei visitatori, per poter rispondere a delle domande che durante la giornata i singoli visitatori potranno o lasciare oppure dalle 4 anche in collegamento rivolgere direttamente.
Ecco, poi questa sera alle 21.30, Ira, non so se ne avevi già fatto cenno, ci sarà un concerto di commemorazione Notte per la Shoah, e lì si va sulle pagine Facebook e sul canale YouTube del Conservatorio. Questo per quanto riguarda il memoriale. E poi volevo segnalare la proposta della Triennale di Milano. Un genocidio non riconosciuto è un evento online dedicato alla memoria dell'Olocausto del popolo romani, e questo avverrà alle 18.30 sul sito della Triennale e anche sul canale YouTube di Triennale. Poi ancora la Triennale dedica la sua programmazione digitale alla figura dell'architetto Alessandro Rimini attraverso un approfondimento sul magazine triennale.org/magazine e sul canale Instagram sempre di Triennale. Per chi non lo sapesse, l'architetto Rimini è stato bloccato dalle leggi razziali ed è quello che ha progettato il Cinema Colosseo in via Montenero, la Torre Esnia in piazza San Babila, ha lavorato al Cinema Astra di Corso Vittorio Emanuele e anche ad altre cose. E poi ancora volevo segnalarvi l'iniziativa dell'Accademia di Brera, Accademia di Brera con la mostra virtuale Muselman, che è un omaggio ad Aldo Carpi. Aldo Carpi è stato un pittore e anche docente a Brera, proprio perché era ebreo è stato deportato a Mauthausen e a Gusen, e il suo diario è stato forse l'unico diario uscito dai campi di concentramento con i suoi scritti e i suoi disegni. E questa mostra si può vedere nel sito dell'Accademia, nei canali YouTube e social anche del Comune di Milano, che ha collaborato.
Grazie Tiziana, sono molte le iniziative, qualcuna riusciremo a ricordarvela anche nella seconda parte di Cult. A risentirci, ciao.
Ciao a tutti.
E infatti vi ricordiamo che quest'oggi alle 18.30 in diretta dalla Feltrinelli Red di via Tomacelli a Roma ci sarà un incontro con Lia Tagliacozzo, autrice di uno dei più recenti libri sulle vittime della Shoah attraverso una serie di storie di famiglia, La generazione del deserto, storie di famiglia, di giusti e di infami durante le persecuzioni razziali in Italia. Mentre quest'oggi e poi anche domenica 31 gennaio, Teatri d'Imbarco, col patrocinio della comunità ebraica di Firenze, presenta C'era la rivolta nel ghetto, i giorni dell'insurrezione del ghetto di Varsavia, uno spettacolo tratto dall'opera di Marek Edelman nell'adattamento di Nicola Zavagli. Sarà sul palcoscenico del Teatro delle Spiagge di Firenze, il tutto sulla pagina Facebook di Teatro delle Spiagge oppure sul sito teatridimbarco.it. Vi ricordiamo anche un altro appuntamento che riguarda Parma, l'appuntamento alle 18 di oggi sulle superfici murarie del complesso della Pilotta nel prospetto sul lungo Parma, anche qui le pietre di inciampo che sono state presentate anche a Milano, le nuove pietre di inciampo proprio poco tempo fa. In questo caso saranno Simone Verde e Liceo Toschi a presentarle con una serie di audiovisivi. Il tutto naturalmente è rintracciabile sul sito del Comune di Parma. Ancora forse prima della interruzione che segnerà l'inizio della seconda parte, una segnalazione invece, sempre per un appuntamento in streaming, è la Cineteca di Milano che per la Giornata della Memoria 2021 propone Se questo è amore di Maya Sarfati e The German Doctor di Lucia Puenzo, che sono rispettivamente un film del 2020 e uno del 2013. Ancora un'altra segnalazione, I giorni della memoria online sui canali del Polo del Novecento di Torino. Sono cominciati dal 18 gennaio e vanno avanti fino al 7 di febbraio. E anche quest'anno ci sono molti appuntamenti organizzati in collaborazione con la comunità ebraica di Torino. Il tutto sul sito www.museodiffusotorino.it oppure sul sito polodelnovecento.it. Sono veramente moltissimi gli appuntamenti organizzati per questo progetto. Sono solo alcune delle iniziative. Noi tra poco continuiamo a parlarvi anche del giorno della memoria nella seconda parte di Cult. A fra pochissimo.
State ascoltando Radio Popolare.
Bentornati, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, quest'oggi dedicato quasi interamente alla ricorrenza del giorno della memoria con diversi appuntamenti. Stavolta però vi parliamo di un libro, o meglio ce ne parla Anna Bredice, che ha intervistato Daniele Aristarco, figlio della Shoah e autore di diversi titoli, fra cui il suo ultimo libro. Sentiamo.
Giusto che merita di essere ricordato, ci sono molti ingiusti che vogliono essere dimenticati. È uno dei temi centrali dell'ultimo libro di Daniele Aristarco, nella collana Eroi delle Einaudi Ragazzi. Il titolo è Il giardino dei giusti, il giardino in Israele dedicato a chi ha aiutato gli ebrei a nascondersi e a sopravvivere durante la persecuzione nazista. Ma per arrivare a quel giardino, Daniele Aristarco crea un racconto che è un misto di storie vere con personaggi realmente esistiti e insieme un giallo. Tante informazioni lasciate da uno zio su un piccolo registratore serviranno al protagonista, un attore comico statunitense, ad indagare se la figura di un personaggio che deve essere nominato un giusto tra le nazioni sia stato veramente tale, un giusto, oppure è tutta una montatura. Per questo Jack LaManna parte per capire, ma anche per scoprire la sua storia vera, quella dei genitori ebrei sopravvissuti alla Shoah. Non è nuovo Daniele Aristarco a libri dedicati a questo tema e anche all'attenzione per i ragazzi. Ha insegnato nelle scuole medie e si dedica agli incontri con i ragazzi per spiegare cosa è stato il fascismo, la lotta di liberazione e l'olocausto, soprattutto ora che ci stanno lasciando tanti testimoni diretti, chi perché non c'è più, chi perché come Liliana Segre ha deciso per l'età di non tenere più gli incontri pubblici con i ragazzi, lasciandoci l'ultima sua emozionante testimonianza pubblica in un incontro in Toscana pochi mesi fa. Sentiamo quindi Daniele Aristarco, autore del Giardino dei Giusti, edito da Einaudi Ragazzi.
Il giardino dei giusti è un romanzo rivolto alle giovani lettrici e giovani lettori, ma non solo, che in maniera giocosa alterna fatti realmente accaduti e personaggi realmente esistiti ad una storia che vuole avvincere il lettore, portarlo con sé in un giro tra quattro città. Qualche anno fa la storia si svolge tra l'81 e l'82 e ha questo scopo di ragionare con i giovani, appunto, ma non solo, su che cos'è un uomo giusto o una donna giusta, che cosa vuol dire essere giusti. Moshe Beisky, il giudice che venne salvato da Oscar Schindler e che fondò il Giardino dei Giusti, a mio parere pose la questione in maniera molto chiara, cioè disse che i giusti sono uomini e donne che hanno saputo vedere anche nell'epoca più scura, più buia, nella notte più buia dell'umanità, una luce, un margine di azione ed hanno agito nel modo giusto. Quindi le persone, diciamo, vengono giudicate non tanto come dei supereroi, ma in base a quello che hanno fatto. Questo libro quindi è un modo per avvicinare le ragazze e i ragazzi a ragionare su quale margine di azione abbiamo sempre, per ripercorrere le vicende di quegli uomini e quelle donne che durante la Seconda Guerra Mondiale, pur non essendo ebrei, hanno corso grandi rischi e alcune volte hanno anche sacrificato la propria esistenza per salvare singoli o intere famiglie di ebrei.
Certo, certo. Ecco, poi nel libro, nella postfazione, viene scritto il fatto cioè, che ci sono state tante persone che hanno fatto del bene, che hanno aiutato a quei tempi, e c'è chi invece, come dire, ha fatto del male e poi ha cercato di, in qualche modo, di nascondere tutto quello che aveva fatto. Addirittura, appunto, il caso è uno dei personaggi, Nicola, no?
Sì. Beh, penso questo, che la memoria del bene delle persone che hanno agito in maniera corretta non deve cancellare la memoria del male, altrimenti il rischio è che di fronte agli eroi o a episodi virtuosi si tenda un po' a dimenticare, se non a nascondere, le grandi responsabilità che anche il nostro paese ha avuto durante la Shoah in merito alla persecuzione. E quindi questa storia cerca sì di presentare ai giovani lettori dei personaggi importantissimi, a mio parere, dei quali spesso si dimentica l'operato, perché naturalmente il bene poi tende un po' a sparire nel tempo, ma soprattutto di mettere di fronte alla complessità, cioè di aiutarli a ragionare su quanto è ambigua la memoria e quanto poi fondamentalmente si tratta di un'operazione di riscrittura continua, cioè di confronto con gli altri. Io penso che le storie, la storia della Seconda Guerra Mondiale, ci possa sempre aiutare a ragionare su un'altra attualità, cioè su quali sono le sfide, quali sono le urgenze, e queste storie ci possono servire sì da esempio, ma anche da semplice elemento di ragionamento per capire che cosa è che anche oggi possiamo fare.
Ecco, andando nelle scuole, qual è l'attenzione, l'interesse dei ragazzi verso questi temi? Noi abbiamo sentito, quest'anno è stato l'anno in cui Liliana Segre ha fatto l'ultimo discorso pubblico, poi via via i testimoni non ci saranno più. Ecco, quanto importante e quanto interesse c'è e stai riscontrando nelle scuole?
Io credo ci sia un grande interesse nei confronti della storia e delle storie da parte dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Credo che la senatrice Liliana Segre in questi anni è riuscita a riportare la giornata della memoria come a ridare a questa giornata una dignità, un'importanza grande, a riportare il discorso sulle generazioni future. Questa è una storia che naturalmente ancora può giovarsi di qualche testimone diretto, ma quando non ci saranno più i testimoni diretti non si dimenticherà, perché sono tante le testimonianze, sono tanti i documenti che abbiamo a disposizione, abbiamo tante possibilità per continuare a raccontarla questa storia e soprattutto per confrontarci in merito a questo. Posso dire però che le bambine e i bambini hanno una grandissima attenzione in questo momento su quello che si può fare, cioè su qual è il loro compito, le loro possibilità. Hanno riportato al centro, mi verrebbe da utilizzare questa espressione, un po' di pratica politica, cioè di fronte alla complessità e alla grande ansia, no? Che viviamo, si chiedono spesso che cosa che possiamo fare. E allora la storia di chi li ha preceduti e che in momenti di difficoltà hanno saputo parteggiare, cioè prendere parte alla storia, ecco, per loro è importante e propulsiva.
E dunque Daniele Aristarco, autore di Il giardino dei giusti e Einaudi ragazzi, nell'intervista che avete appena sentito a cura della nostra Anna Bredice. Free, uno dei brani più recenti di Salt, che come sapete, come Nicola Vecchi ha avuto occasione di presentarci e raccontarci in più di un'occasione, rappresenta quello che abbiamo cominciato a definire da questa settimana l'artista della settimana. Questo brano è intitolato Free ed è evidente che in una giornata come questa abbiamo scelto di farvi ascoltare proprio questa traccia. Andiamo al Piccolo Teatro di Milano, ci andiamo idealmente, purtroppo ancora chiuso come tutti i teatri d'Italia, ma la serie di podcast davvero preziosi che abbiamo imparato a conoscere, che sono stati inaugurati e prodotti dal Piccolo anche nelle scorse settimane, per il 27 gennaio dedica al diario di David Rubinowitz, un ragazzo, una delle sue produzioni in podcast, per l'appunto. Il progetto è a cura di Davide Enia, che il pubblico di Radio Popolare conosce bene, che abbiamo anche risentito molto recentemente, per dare voce a chi non ce l'ha più, per il giorno della memoria. E allora, Davide Enia, bentornato, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, buon anno.
Buon anno anche a te e grazie di essere con noi. Dicevamo, un personaggio questo che scaturisce da 5 quaderni ritrovati alla fine della Seconda Guerra Mondiale nella casa di una cittadina polacca. Questo è l'inizio, si parte da un documento preziosissimo, storico e molto molto struggente inevitabilmente, no?
Praticamente nella cittadina di Bozenten vengono ritrovati questi 5 quaderni che portano stampato il timbro, questo Rubinowitz di, si riesce a risalire quindi a chi l'ha composto, è questo ragazzino David Rubinowitz che ha 12 anni nel 1940, il diario va dal 40 fino al 1 gennaio del 42. Quello che è impressionante nel leggere integralmente questo diario è il procedimento per accumulo che fa sì che le prime pagine, che in pratica riempiono tutto il 40 e gran parte del 41, abbiano pochissimi dettagli lasciati sulla pagina. E man mano che aumenta la violenza, la scrittura si fa più esaustiva, più profonda, più grondante dettagli. E ci racconta con lo sguardo chirurgico di questo straordinario scrittore, nonostante la giovanissima età, cosa significava vivere ai tempi del nazismo, cosa significava stare dalla parte di chi veniva perseguitato ai tempi del nazismo, e viene illustrato il perché a una delle domande che solitamente con grande ipocrisia viene fatta, la domanda è: come è stato possibile? È stato possibile nel modo nel quale viene esemplificato da questo diario, con una progressiva sottrazione di diritti, con un progressivo innalzamento della violenza, fino a che il percorso che veniva disegnato partiva dal negare i diritti per approdare al lager e ultimarsi nello sterminio. E questo è chiarissimo nel leggere questo diario.
Ecco, tra l'altro il personaggio che viene restituito da queste pagine, che se non sbaglio, Davide, furono lette negli anni 50 per la prima volta, no? In Polonia.
Esattamente, è stato prima fatto una trasmissione radiofonica nel 57, ecco, in Polonia, e successivamente pubblicato.
Ecco, per cui straordinariamente eloquenti, perché se già allora in una Polonia dove era molto complicato, no, venire a patti con una memoria assai scomoda anche per i polacchi, si decise di leggere questo diario, si trattava certamente di un materiale, lo ripeto, che per la destinazione sonora era particolarmente adatto, e tu lo sai meglio di noi evidentemente. Era un ragazzo, tra l'altro, che forse avrebbe potuto salvarsi, si evince anche questo dalle pagine del diario?
No, questo non si può sapere, sai, è sempre pensabile il cosa sarebbe successo se. In realtà tutto lascia supporre che chi si è salvato puro caso dentro un campo di sterminio o di concentramento perché era funzionale al lavoro o per chissà quale altro fortuito caso, come racconta in maniera assolutamente lucidissima Levi nel suo Sequestro un uomo.
Sì.
Piuttosto è tutto l'ambiente di contorno che lascia davvero comprendere come per chi era ebreo, e noi sappiamo anche avesse altre idee politiche, o fosse omosessuale o era rom, ecco, la destinazione finale era il lager. Ed è davvero implacabile quello che avviene nella lettura del diario. La scelta è stata quella di farlo leggere a 8 voci differenti, sì, che si intersecano una dopo l'altra, perché le profondità che vengono sondate da questo ragazzo sono doppie. Una è quella veramente della descrizione della violenza che germina in questo mondo attorno a lui. L'altra è la profondità di se stesso, cioè la scrittura si fa esorcismo di liberazione dal male nel tentativo di nominarlo, mettendolo quindi sulla pagina, cercando di comprendere che cosa gli sta succedendo a lui intimamente.
Sì.
Ecco, la polifonia di più voci è capace di modulare i diverse rifrazioni che dentro i sentimenti, in un pubblico così differenti, queste parole riescono ad avere.
Ecco, la precisione di questo diario che appunto ha colpito tutti coloro che lo hanno letto, poi tradotto, ricordiamo la traduzione è quella di Einaudi, di Lucentini e Paolucci, un documento di straordinaria, direi, limpidezza in un certo senso, anche in base a quello che tu ci hai appena raccontato, rappresentano, tu lo hai anche scritto e dichiarato a proposito di questo lavoro, confronto con noi stessi, una necessità che è sottoscritta, ce lo ha raccontato qualche giorno fa, prima delle feste, Claudio Longhi, il nuovo direttore del Piccolo Teatro, cioè quello di assumerci i fardelli che ci dobbiamo assumere, perché forse è proprio il primo passo, no? Cioè cercare di non allontanarli.
Ma è il primo passo per essere presenti non solo al tempo che viviamo, ma a noi stessi e alle decisioni che noi assumiamo. Poi ognuno può cercare di declinare secondo le urgenze del presente e secondo la propria intimità, che cosa significa questa domanda, da che parte della barricata uno decide di stare e quanto sia importante tenere il punto. Ma lo dico senza veramente nessuna vergogna, i lager oggi esistono, esistono in Libia e sono pagati con i soldi italiani, con i soldi europei. Noi da che parte decidiamo di stare rispetto a quanto sta accadendo oggi? E mi spiace essere così crudo, ma la luce delle parole di Rubinovic davvero è esemplare. La vera domanda non è come è stato possibile, la vera domanda sarebbe com'è che non succede più spesso, e in realtà succede.
Ma soprattutto
più o meno sottili, esattamente.
Come è stato possibile e com'è possibile che continui a succedere e che la gente
e quindi non
assuma una posizione.
Sì. Esatto, io in che punto della storia voglio collocarmi e cosa faccio per cercare di contrappormi alla perdita di senso, alla violenza. L'altra grandissima lezione di questo diario è il fatto che nominare il dolore, il trauma, nominare anche l'orrore è liberatorio in chi lo sta nominando. Ed è l'esercizio veramente della terapia,
sì,
del confrontarsi, del riuscire a dire ciò che ci fa male e ciò che ci ferisce. Perché significa comprendere che ci sta accadendo qualcosa, che qualcosa sta accadendo attorno a noi. E l'accettazione del fatto che qualcosa sta accadendo è il primo passo da compiere per poterla fronteggiare e combattere.
Io ringrazio come sempre, insomma, Davide Enia, perché ci aiuta a mettere le parole giuste al posto giusto quando è necessario anche confrontarci con noi stessi, ma vi invito invece a scoprire questo podcast che il Piccolo Teatro metterà online quest'oggi, tratto appunto da questo straordinario diario e che sarà però disponibile anche dopo, nei prossimi giorni. Grazie davvero Davide Nia, a risentirci presto.
Grazie, è sempre un piacere, vi abbraccio a tutti.
Ciao. Ciao. E ringrazio anche Max Cignarelli che mi ha inviato molti messaggi ricordando la Shoah dei disabili, o almeno 300.000 sterminati nei lager per la parte della Shoah chiamata tristemente Aktion T4. Una serie di articoli per cui vi rimando a superando.it, in cui appunto si parla anche di questa parte della storia della Shoah. Adesso invece la rubrica Risonanze a cura di Maurizio Principato, che per una serie di motivi anche di scaletta stavolta è in chiusura della nostra puntata. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno, buongiorno Ira. Risonanze, musica spostata anche oggi. In chiusura una bellissima trasmissione. Bravi tutti, complimenti.
Grazie. E infatti la chiudiamo con un ascolto importante.
La chiediamo con un ascolto importante che sembra esulare dalle scelte consuete tipiche di risonanze, musiche spostate. In realtà poi non esistono scelte tipiche di risonanze, sono scelte che si muovono nello spazio, nel tempo, nell'intermediazione spazio-temporale che viene evocata anche dalle riflessioni di questi giorni, riflessioni importanti che ci vedono tutti, ci devono vedere tutti riflettere. Ho scelto Maurice Ravel. Maurice Ravel è una delle sue due melodie ebraiche. Maurice Ravel non era ebreo, ma aveva una grande capacità mimetica in termini estremamente positivi, cioè di entrare nelle altre culture, di assimilarle e produrre qualcosa di rilevante, al punto da sembrare quasi appartenente a un certo ambito culturale. Lui scrive nelle due melodie ebraiche un Kaddish che era un'antica preghiera ebraica di esaltazione, magnificazione, santificazione del nome di Dio, ma che era anche recitata nei rituali funebri, nei servizi di preghiere funerali oppure nei memoriali, e quindi mi sembrava calzante per chiudere questo appuntamento di Caldi oggi con la musica. Si tratta di un'interpretazione per violoncello solista di Camille Thomas, tratta dal suo album Voices of Hope, uscito l'anno scorso, quindi è il Kaddish di Ravel, riletto in maniera struggente da Camille Thomas.
Grazie a Maurizio Principato. Prima di ascoltare questo brano straordinariamente suggestivo, ti chiedo comunque se dai appuntamento ai nostri ascoltatori anche altrove in questa settimana o la prossima.
In questa settimana, domani, nuovo appuntamento con Buone Vibrazioni Web, sia digitando Buone Vibrazioni Web in Facebook oppure nel canale YouTube, per vedere il mio nuovo appuntamento raccontato di storytelling sulla storia, gloria di Frank Zappa e di mille delle sue incursioni nel mondo della musica, aperte a tutte le musiche di tutti i tempi. Domani il nuovo appuntamento, ma ci sono anche gli altri visibili se li aveste persi. Buone Vibrazioni Web.
Grazie mille a Maurizio Principato. Allora sentiamo Camille Thomas con questo Kaddish, estratto da Kaddish de Mélodie Hébraïque di Maurice Ravel. Grazie, a risentirci, ciao.
A te, buona giornata, ciao. Thank you.
puntata di Calti quest'oggi dedicata interamente al giorno della memoria, almeno ad alcuni degli spunti di riflessione che vi abbiamo segnalato, finisce qui. Manteniamo ancora per qualche secondo come sigla il Kaddish di Maurice Ravel nell'esecuzione al violoncello di Camille Thomas. E a domani alle 11.30 oppure in podcast sul sito o sull'app di Radio Popolare. Un saluto dei Rubini, grazie di averci ascoltati.